Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
8:40 minuti, si apre questa puntata, la sesta della stagione di Dillo a Controradio, tutti ascoltabili su controradio.it, dillo@controradio.it la nostra mail, 342 8104 111 il nostro numero WhatsApp. Già ci state scrivendo per vostre segnalazioni. Come anticipato, ci occupiamo e torniamo a parlare di salmonella a scuola. Che fine ha fatto l'inchiesta sui casi di salmonella nella Piana? La procura di Prato ha chiuso le indagini sull'epidemia che nel settembre 2024 colpì numerose scuole appunto della Piana, servite dalla società Qualità e Servizi. Secondo gli inquirenti, il contagio che tra il 21 e il 26 settembre provocò l'infezione a 255 bambini e bambine e 23 adulti sarebbe stato causato dal mancato rispetto delle norme igieniche e sanitarie da parte dell'azienda. Tre indagati, leggiamo sulla stampa dei giorni scorsi, perché la chiusura è stata resa nota dalla procura di Prato appunto la scorsa settimana. Al pomodorino sotto accusa, salmonella nei piatti a scuola, in tre ore rischiano il processo. Diamo il buongiorno a Letizia Marchese, una delle mamme dei bambini colpiti, tra le promotrici di un comitato. Ben trovata, Marchese.
Buongiorno a tutti.
Allora, ci dice dove siamo rimasti, nel senso che il comitato, le famiglie hanno sempre seguito, diciamo, l'inchiesta che ha portato adesso a questi tre indagati. Quali sono state le vostre richieste in termini di chiarezza per risalire all'origine di una vicenda che, insomma, ha destato particolare attenzione e preoccupazione, e anche all'inizio con poche informazioni, no, condivise soprattutto con le famiglie?
Sì, allora noi da un anno a questa parte abbiamo sempre combattuto appunto per sapere la verità, che in parte immaginavamo già dopo le prime indagini dell'ASR, quindi questi pomodorini che effettivamente non sono stati lavati in maniera corretta. Abbiamo chiesto spiegazioni più e più volte le risposte erano sempre o che si aspettava la procura di Prato o che la colpa comunque non era dell'azienda né tantomeno dei comuni, perché comunque i pomodorini, secondo il loro punto di vista, erano già arrivati con la salmonella. Peccato però che noi siamo persone che ci siamo informati anche tramite i nostri legali, ci sono delle leggi molto chiare e ovviamente la responsabilità ai termini di legge, proprio anche a livello europeo, direttamente l'azienda, perché ci sono delle procedure ben specifiche per il lavaggio di ortaggi e frutta, proprio per evitare questo tipo di contagio. Ora, noi ora come ora ovviamente ci stiamo confrontando con i nostri legali, stiamo cercando di capire la situazione nel migliore dei modi, ovviamente. Per l'ennesima volta a questo punto noi almeno vogliamo delle scuse che ci sono state negate costantemente sia dai comuni che dall'azienda stessa, perché dal loro punto di vista loro moralmente non hanno nessuna colpa. Peccato però che dal nostro punto di vista non è così, e le prime indagini che comunque sono venute fuori un minimo di ragione ce la danno. Quindi credo che adesso anche i comuni, perché sono proprietari dell'azienda, dovrebbero fare un passetto indietro, prendere una posizione e sicuramente magari darci anche un po' di soddisfazione sotto questo punto di vista, visto che i nostri bambini sono stati male, sono stati ricoverati e noi comunque la mensa la paghiamo, perché attualmente la Qualità dei Servizi sta ancora adoperando.
Ecco, qual è infatti lo stato dell'arte per quanto riguarda il servizio dal fatto che avvenne nel settembre 2024?
Ma in realtà il servizio è peggiorato, perché soprattutto ora io vivo su campi, quindi ovviamente seguo principalmente Campi Bisenzio, quelli che sono gli assaggi non vanno mai, cioè vanno molto male in realtà, non sempre la qualità è eccellente, a differenza di quello che si miranta tanto. E le verdure ormai sono tutte surgelate, quindi capirete che la qualità è scarsa. Tutto quello che è anche l'aspetto non è bello. Quello che è un episodio che è successo l'anno scorso, proprio poco dopo la salmonella, almeno nella classe del Nilo di mio figlio, per esempio, era un formaggio non conservato bene dal, così dicono, che è arrivato allora in azienda dal produttore già ammuffito, che però è arrivato nella scuola, che per fortuna le maestre se ne sono accorte, neanche che l'hanno servito, no? Quindi c'è sempre questa poca attenzione nei dettagli e dare sempre un po' la colpa agli altri.
E non vi sentite rassicurate, insomma, siete sempre un po' sulle uova, per utilizzare sempre una metafora, diciamo, gastronomica.
Sì, esatto. No, no, noi non ci sentiamo al sicuro, non abbiamo più fiducia in questa azienda, non abbiamo più fiducia neanche nelle amministrazioni, per ovvi motivi. Quindi diciamo che la situazione non è bella, perché noi mandiamo i nostri figli a scuola sempre un po' con questa paura che questi bambini si possano sentire male. Ed è una paura che non passa da oltre un anno, e siamo costretti comunque a tenerci questo servizio dato da questa azienda. Non abbiamo nemmeno la possibilità di poter scegliere, un po' per la scusa che la mensa è un momento di congregazione, un po' con la scusa che noi non possiamo portare il pranzo ai nostri bimbi.
Ecco, senta, gli indagati sono l'amministratore unico, i direttori delle aree produzione e qualità dell'azienda che gestisce il servizio mensa per 39 istituti, lo ricordiamo, in 6 comuni della Piana. La chiusura delle indagini preliminari fa sì che adesso la Procura di Prato valuterà ora la richiesta di rinvio a giudizio. Voi vi siete costituite parte civile come comitato?
Noi in questo momento ci stiamo semplicemente confrontando con i nostri legali. Stiamo attendendo le loro linee guida.
Ho capito, i 3 indagati potranno ora presentare memorie difensive, questo è l'iter, diciamo, ma invece dal punto di vista dell'interlocuzione con le amministrazioni ci sono state tipo assemblee, momenti di incontro, confronto?
Gli unici confronti che le amministrazioni danno sono le commissioni mensa. Peccato però che nelle commissioni mensa si possa parlare veramente di poco, nel senso che ovviamente tutto si basa su quello che mangiano i bambini e su dei problemi che possono essere molto più blandi, cioè il pesce o il pollo magari cotto in maniera sbagliata o l'aspetto poco consono.
Lei dice nel qui e ora, non nelle problematiche, insomma, sì, di filiera, esatto, del percorso. Allora Marchese, esatto.
Cioè,
grazie.
Ricerca.
Certo, grazie intanto per averci aggiornato. Naturalmente teneteci informati per eventuali vostri sviluppi o posizioni. Ci sono messaggi al nostro numero WhatsApp di sostegno per questa ricerca di chiarezza, di trasparenza, anche no, di confronto e esatto, di risposte. Grazie, grazie a Letizia Marchese per essere stata con noi.
Grazie mille a voi, buona giornata.
Io sono sicura che la nostra prossima ospite potrebbe e potrà darci informazioni anche sul tema che abbiamo affrontato. Intanto la saluto, Cecilia Del Re, capogruppo Firenze Democratica, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a tutte e tutti voi.
Del Re, con lei parleremo delle buchette del vino fake, ma venivamo dall'inchiesta sulla salmonella, la questione del insomma, la gestione del servizio mensa, quanto accade nel settembre 2024, la chiusura delle indagini con i 3 indagati, però tutto questo poi nell'arco dei mesi ha avuto ripercussioni sul procedimento di e la volontà di internalizzare, reinternalizzare il servizio mensa anche nel comune di Firenze. Lei ha notizie rispetto a questo percorso?
Purtroppo si sono un po' perse le tracce di questo percorso, che è stato annunciato ormai più di 5 anni fa, ecco, perché dall'inizio del secondo mandato del sindaco Nardella, poi per tutto quel mandato, diciamo, non vi fu niente di concreto, e poi questo episodio, quello legato alla salmonella che veniva citato, ha creato, sì, diciamo, anche forse un ripensamento che non si sa peraltro se è legato davvero a questo episodio o più a un ripensamento dovuto anche a dei mal di pancia che si sono verificati anche in chi poi gestiva l'appalto della mensa. Ecco, quindi su questo più volte anche vari gruppi consigliari delle minoranze hanno chiesto, abbiamo chiesto notizia all'assessora competente, ma senza mai avere risposte chiare e certe.
Ecco, e magari torneremo allora sul tema per capire anche su Firenze qual è lo stato dell'arte, ma veniamo alle buchette del vino fake. L'associazione Buchette del Vino non è nata oggi, ma diversi anni fa ne ha censite più di 160, però poi a un certo punto sono proliferate, dicevamo, come funghi. Cosa sta succedendo e che pressione state facendo voi sull'amministrazione per capire anche come gestire tutto questo?
Sì, è un allarme che ha lanciato l'Associazione delle Buchette del Vino, perché è stata appunto creata proprio per tutelare la storia di queste buchette nate in epoca rinascimentale, ma poi esplose durante la peste bubbonica qua a Firenze, proprio per servire il vino da questi fori all'interno delle mura dei palazzi storici. Questo però, diciamo, fenomeno, diciamo, questa storia che è tornata molto in auge durante la pandemia, durante questo periodo, infatti sono state riscoperte diverse buchette originali storiche, ha avuto un'eco mediatica pazzesca in tutto il mondo, specie negli Stati Uniti, e questo ha fatto sì che altri ristoratori, altre attività di somministrazione abbiano allora deciso di aprire delle buchette del vino, però false, fake appunto, con tutte le conseguenze del caso, la conseguenza quindi di stravolgere quella che era una tradizione storica sempre in chiave di turistificazione della città, perché è ovvio che diventa un elemento di marketing per attirare il turista e offrire il vino da queste buchette, che peraltro così comportano anche degli ulteriori, come dire, fenomeni come l'aggregazione di persone sui marciapiedi, il disturbo alla quiete pubblica per i pochi residenti che sono rimasti nel centro storico e che quindi stanno segnalando, insieme all'Associazione delle Buchette del Vino, la nascita come funghi, come veniva detto, di queste buchette fake. Abbiamo chiesto dei provvedimenti urgenti o perlomeno una presa di posizione da parte dell'amministrazione comunale, una presa di posizione che poteva essere: faremo controlli, intensificheremo i controlli, faremo un provvedimento per vietare. Ecco, di tutto questo purtroppo invece nella risposta dell'assessore allo sviluppo economico non abbiamo trovato traccia. Ci ha fatto presente che hanno fatto 4 controlli, anche se non abbiamo capito se le sanzioni sono relative al fatto che si somministrava su suolo pubblico del vino o se perché era stato aperto, perché poi ci vuole anche comunque un provvedimento edilizio per certo aprire un foro all'interno delle mura di un palazzo. E quindi ecco, l'Associazione delle Buchette del Vino non è rimasta molto soddisfatta dalle risposte che per ora ha dato l'amministrazione comunale, così come tutti i cittadini che stanno segnalando questa ennesima deriva della turistificazione della nostra città, specie del centro storico.
Del Re, è un po' un atteggiamento di diciamo rincorsa, no? al problema a posteriori, cioè si rischia poi appunto davvero che questa cosa scappi di mano, perché la tendenza e soprattutto l'interesse che i turisti hanno per questo tipo di experience potrebbe davvero portare a una deregolamentazione poi difficile da gestire in un secondo momento.
Assolutamente sì, questa tolleranza ci preoccupa, perché poi appunto il fenomeno scappa di mano e diventa ancora più difficile fare i controlli o ripristinare la situazione esistente. E ci trovo un'analogia, se mi permettete una digressione, rispetto a quello che sta succedendo anche alla spa foresteria della Calza, nel senso che appunto abbiamo con vari altri gruppi anche di minoranza, ma sono state anche altri corpi sociali a segnalare che su Booking stavano vendendo camere a prescindere dalla spa che è nata all'interno dell'ex convitto della Calza, e quindi in spregio a diciamo il divieto del cambio d'uso verso il turistico ricettivo che era stato imposto per quella struttura. Ecco, nonostante queste segnalazioni, nonostante su Booking ancora appaia la vendita ora di camere, non più un hotel ma è un'affittacamere, ma anche un'affittacamere lì non ci potrebbe stare, domani inaugurerà e dal comune non si capisce quali sanzioni abbiano preso o stiano prendendo. Ecco, anche in questo caso la tolleranza di un'attività che palesemente si qualifica come ricettiva sui portali online e il comune non interviene e domani c'è l'inaugurazione, ecco, ci lascia perplessi, perché allora chiunque aprendo una spa di fatto può aprire anche un albergo in pieno centro storico, e se c'è questa tolleranza per uno varrà per tutti, quindi penso che occorra monitorare quello che succede, perché questo caso non diventi il grimaldello, no? Quindi certo, il cavallo di Troia, per così dire, per aggirare il blocco.
C'è chi ci prova nei vari ambiti, ci devono essere gli anticorpi dal punto di vista istituzionale e politico per impedire tutto questo. Grazie per tutti questi aggiornamenti alla capogruppo di Firenze Democratica Cecilia Derrea, risentirci, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata, grazie. My baby came down from Romania, she was a queen of Transylvania, but now we live in suburbia without any friends of Brasilia. My baby came down from Romania, she was a queen of Transylvania, but now we live in suburbia without any friends of Brasilia.
Ci state scrivendo, Antonio, da Guida Turistica, vorrei dire che mi sembra che l'associazione delle buchette sia stata un po' silente a riguardo dell'apertura di queste fintissime buchette. Ne abbiamo raccontato l'origine e l'attività, ma a quanto pare appunto Antonio non è proprio d'accordo sulla pressione che è stata fatta, un po' carente, diciamo, in un primo momento. E poi ci avete scritto per tornando sul cantiere Esselunga di Via Mariti e sulla questione dell'arredo urbano e non solo, insomma, aiuole non rimesse a posto, una situazione ancora in stallo, cercheremo di verificare, così come ci avete scritto rispetto al cantiere infinito, definito così, della ciclabile in via lungo l'Africo, segnalazione che giriamo anche alla FIAB, così da avere aggiornamenti in tempo reale. Adesso parliamo però di un altro cantiere infinito e anche in qualche modo tramontato. Da marzo scorso via Pietrapiana a Firenze alle prese con i lavori di riadattamento della sede viaria, che in origine avrebbe dovuto prevedere anche lo spostamento dei cassonetti interrati dalla posizione attuale davanti al Palazzo delle Poste, che presto diventerà l'ennesimo student hotel, appunto cosiddetto, allo spazio prospiciente la farmacia. Ipotesi tramontata, dicevamo, a quanto pare. Di sicuro ci sono ritardi, la scarsa informazione al quartiere e, dicono i ben informati, anche il malumore della sindaca Funaro, finita sotto attacco anche dalla sezione locale del PD, che avrebbe a questo punto portato a uno stop e a un mantenimento dei cassonetti nella posizione attuale. Ma siamo andati a sondare gli umori di quello spicchio di città a ridosso del quadrilatero d'oro, sentiamo le interviste realizzate da Domenico Guarino.
Questi lavori infiniti che non finiscano mai, che è praticamente da marzo che siamo in questa situazione, quindi è difficoltoso per le persone venire ad acquistare. Oltretutto siamo purtroppo in un punto in cui ci sono tutti i B&B, quindi non essendoci più il quartiere le persone scappano, non vengano proprio. Siamo pieni di spacciatori, drogati, e la gente ha paura, quindi la situazione è abbastanza drammatica. Il lasciamento della piazza finissero sarebbe ottimale, però chissà quando finiranno. Sonetti dove sono? Perché non vedo per quale motivo dobbiamo buttare all'aria tutta la città per cambiare di 10 metri a Sonetti.
Allora, questi cantieri
sono denti, e che si deve fare, così è.
I cassonetti non li spostano più, lei dove li metterebbe questi cassonetti?
Francamente non lo so, però davanti all'attività vedo dura, io ho un'attività un po' più avanti, se me lo mettono avanti, però non lo so.
E penso che l'amministrazione comunale non sappia bene come gestire l'urbanistica, cioè inizia un lavoro e non riesce poi a concludere, per cui ci sono transenne perenni, perché probabilmente non hanno una buona visione del piano urbanistico, come concludere un piano urbanistico, per cui fanno le cose senza poi pensare realmente a come sistemarle per non creare disagio, ma per dare veramente, creare assistenza e una buona gestione della città.
Quella è una direttrice importantissima a livello pedonale e ciclabile, Ponte, perché collega, diciamo, Piazza Beccaria, quindi tutto l'asse poi da Via Gioberti con il centro, ed è una zona, io insomma non so chi non l'ha percorsa, ma invito a percorrerla, è frequentatissima a tutte le ore. Poche insieme alla mia famiglia ancora residenti in centro, in Borgo degli Albizi, quindi quella è un'area assolutamente cruciale. Quindi questa situazione, appunto, di questo cantiere infinito è in primo luogo è irrispettoso nei confronti dei cittadini, perché la tessitura del centro storico è una tessitura delicata e gli interventi devono essere chirurgici, puntuali e con delle scadenze dei tempi certi. In più c'è il fatto che il minacciato spostamento dei cassonetti in più implica una, come dire, derubricare al più potente, al volere del più potente rispetto al posizionamento di quelle funzioni utili ma brutte che non vorremmo vedere.
Cazzo, dopo l'hanno rimesso.
Ma lei sa che stanno facendo?
Non so cosa stanno facendo.
Quindi non c'è nemmeno informazione?
No, no.
Senta, i cassonetti, no? Li dovevano spostare di qui, poi non li spostano. Sì, lei che idea? Dove devono stare questi cassonetti?
I cassonetti devono rimanere lì, perché non c'è altro posto qui.
E infatti la sindaca Funaro, irritata per il cantiere infinito di via Pietrapiana, i cassonetti restano davanti alle poste, alle ex poste, notizia del 6 novembre scorso sul Corriere Fiorentino. Proprio per questo siamo andati a vedere, ma come avete potuto ascoltare, i cittadini sono ancora in un limbo anche di informazione. Comunque, dopo la prima ipotesi di trasferire l'isola ecologica davanti alla farmacia del Canto delle Rondini, Palazzo Vecchio avrebbe dirottato sulla soluzione di Piazza Salvemini, ma mentre i residenti ritenevano quella scelta complicata a causa del traffico e non solo, e ritenevano che spostare i cassonetti fosse un tacito favore allo studentato che a breve sarà inaugurato al posto delle ex poste, sarebbero emersi problemi, forse legati ai sottoservizi e alla presenza di mura storiche, e così la sindaca ha deciso che l'isola ecologica non si sposterà più. Questo per quanto riguarda via Pietrapiana. Concludiamo con una segnalazione che ci è arrivata a dillo@controradio.it. un disabile ci segnala difficoltà nella frequentazione delle piscine comunali a Firenze. Solleciteremo su questo l'assessora Perini per averla ai nostri microfoni mercoledì prossimo in Dillo a Controradio. Una breve pausa e poi torniamo in Newsline.
La Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Rock Contest 2025. Proseguono le fasi live del concorso nazionale per musicisti emergenti.
Giovedì 13 novembre al GLU di Firenze, la quarta selezione con Lumen, Sandog, Stillopia, Succinto, Seneca Effect e Zoe. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30. Ingresso gratuito.
E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest. Info su rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, sponsor BEC Speakers.
Ecce Homo, Ecce Eva, quelli che si ricordano. Street Levels Gallery presenta la prima mostra personale dell'urban artist fiorentino Ache 77. Esposte più di 50 opere realizzate appositamente per la mostra, volti ma non ritratti tradizionali che rappresentano 44 archetipi. Da venerdì 14 novembre fino all'11 gennaio alla Street Levels Gallery, via Melegnano 4R, Firenze. Info streetlevelsgallery.com. 15 anni di GLU Firenze. Musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito. Con tessera GLU su glufirenze.com.
Sabato 15 novembre Lepre presenta Eremo, un viaggio tra amore, rabbia e rifugio interiore. Apertura porte alle 22, inizio live 22:30. After show DJ set.
Controradio.
Uja, che lo fa sempre il programma Controradio. Yo! Originale Bongoman ritorna su queste leggendarie frequenze tutti i venerdì dalle ore 21:30 e tutte le domeniche dalle ore 16. Stay tuned. Right?
trouble.